Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. E buongiorno a tutte, oggi è sabato 26 e siamo qui con una nuova puntata di Transfeminonda dal titolo Arte e Cultura nei fili della memoria. Siamo qui io ed Esme, come al solito in studio. Abbiamo anche un pubblico oggi qua in studio, abbiamo Andrea, Marzia e Cinzia che sono venute ad ascoltarci dal vivo, e come sempre cominciamo le nostre puntate con la Palestina. Ieri c'è stato un presidio, tra l'altro un presidio organizzato non solo a livello cittadino qui a Roma, ma anche in altre città, un presidio davanti alle ambasciate o ai consolati degli Stati Uniti nelle diverse città, e abbiamo ricevuto come redazione di Transfeminonda questi vocali dalla piazza che vi facciamo ascoltare oggi.
Salve, sono Elisabetta Valenta di Assopace Palestina. Stiamo partecipando a Block the Embassy e in teoria avremmo dovuto circondare l'ambasciata statunitense, ma in realtà ci hanno confinato su via Bissolati, angolo San Basilio, circondati praticamente dai blindati e quindi con strade chiuse, per cui non c'è nessunissima visibilità, e questa è la situazione. Ci saranno almeno 200-300 persone e questo è sicuramente molto positivo.
Ringraziamo Elisabetta. Ringraziamo Elisabetta per questo messaggio e ascoltiamo adesso Luisa Morgantini che ci racconta appunto le motivazioni di questo presidio.
Dovremmo assediare le ambasciate degli Stati Uniti, l'ambasciata di Israele. È assurda, un orrore ed è una vergogna che il nostro governo ancora non decida di bloccare le armi, di interrompere le relazioni diplomatiche con Israele. Israele è colpevole di genocidio e noi siamo qui per dire, tra l'altro con Israele e palestinesi, per dire basta, basta genocidio, basta occupazione militare. Insieme dobbiamo farcela in nome dell'umanità, in nome della giustizia.
Noi ringraziamo Luisa Morgantini e Elisabetta Valente per questi audio dalla piazza di ieri, dal presidio all'ambasciata degli Stati Uniti, e diamo inizio quindi alla puntata di oggi con il nostro pensiero sempre alla Palestina e ai massacri che stanno continuando senza sosta. Come dicevo, il titolo di oggi è Arte e Cultura nei fili della memoria, e per cominciare questa presentazione dei podcast del DocuRadio 24 che si rifanno appunto a questa tematica, volevo proporvi come brano musicale quello di Fiorella Mannoia che canta Il peso del coraggio.
Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non sempre il tempo cura le ferite, che sono sempre meno le persone amiche, che non esiste resa senza pentimento, che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo. E ho imparato ad accettare che gli affetti tradiscono, che gli amori anche i più grandi poi finiscono, che non c'è niente di sbagliato in un perdono, che se non sbaglio non capisco io chi sono. Sono queste devozioni, queste manie di superiorità. C'è chi fa ancora la guerra, chi non conosce vergogna, chi si dimentica che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, che ognuno ha i suoi diritti e ognuno ha la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non serve il tempo alle ferite, che sono sempre meno le persone unite, che non esiste azione senza conseguenza, chi ha torto e chi ha ragione quando un bambino muore. Che così ci preferiscono, tutti zitti come cani che obbediscono. Ci vorrebbe più rispetto, ci vorrebbe più attenzione. Se si parla della vita, se parliamo di persone, siamo il silenzio che resta dopo le parole, siamo la voce che può arrivare dove vuole, siamo il confine della nostra libertà, siamo noi l'umanità, siamo il diritto di cambiare tutto e di ricominciare.
E parlando di memoria, credo che possiamo partire con questa frase di Mario Benedetti. Alla fine l'oblio, scrive Mario Benedetti, è una finzione e nessuna persona, anche se volesse, può e sa dimenticare. L'oblio è pieno di memoria. E continuiamo a percorrere, proprio riallacciando i fili della memoria, le puntate del Docuradio 24, che hanno parlato con dolore e fatica, perché non è molto semplice attraversare quegli spazi. Per me è stato veramente doloroso, ed è stato doloroso anche perché in questo percorso era accompagnato da alcune persone che hanno vissuto gli anni della dittatura nei tre paesi che ho visitato, in Cile, in Argentina e in Uruguay. Ho deciso però di parlare di questi spazi, di raccontare più questi spazi, perché è importante che il mai più si ripeta, il nunca más, lo slogan appunto, che viene gridato nelle piazze di questi paesi che hanno vissuto la dittatura, parta proprio da lì, dalla dura repressione che c'è stata in questi paesi, dal terrorismo di Stato che ha aperto la strada per queste dittature, e soprattutto dagli incontri, dai racconti con le persone che sono sopravvissute e che hanno messo il corpo in quella resistenza, le pratiche artistiche, creative che l'hanno accompagnata e che la rendono ancora viva. Devo dire che una delle cose che mi ha colpito in queste interviste, ma anche nella visita appunto di questi luoghi, è stato proprio il fatto che il tema della memoria in questi paesi è estremamente vivo. È estremamente vivo, e questi spazi non sono soltanto degli spazi museali che documentano il passato, ma sono spazi attraversati dall'arte contemporanea, da artisti che ancora oggi riprendono quei temi, li raccontano la repressione, come potete vedere tra l'altro proprio dalla copertina che ho scelto per questo podcast, che è proprio un'opera artistica di un artista appunto cileno. Ma vediamo un attimo, passiamo a questi podcast. Allora, i primi due si riferiscono all'esperienza che ho fatto a Valparaíso in Cile. Il primo è il docuradio numero 8, che si intitolava proprio La memoria. E in questo podcast praticamente racconto l'incontro con Héctor Sousa Espinosa, un sopravvivente alla dittatura e attualmente ancora molto attivo e membro del PRIAS. Che cos'è il PRIAS? Il PRIAS è il programma di riparazione e attenzione integrale alla salute. Questo perché? Perché in Cile praticamente non è ancora riconosciuto il discorso di ricompensare le persone che hanno subito le torture da un punto di vista di supporto economico, e invece quello che prevede il governo cileno è proprio questo servizio che aiuta le persone che sono sopravvissute appunto alle torture, al carcere, ai sequestri e che quindi ancora oggi hanno bisogno, così come ci racconta appunto Héctor Sousa Espinosa in questa intervista, hanno ancora bisogno di supporto psicologico, e nonostante siano passati molti molti anni dal momento in cui hanno vissuto queste esperienze. L'incontro con Héctor è stato un incontro emozionante, peraltro ci siamo visti appunto in una casa culturale, una casa della cultura che fa attività proprio in uno dei quartieri di Valparaíso, e dicevo, è stato molto emozionante perché Héctor, in questa intervista che potete ascoltare in questo podcast, fa proprio memoria della dittatura, delle torture, delle incarcerazioni e delle sparizioni che ci sono state. Tra l'altro, durante questa intervista Héctor si è presentato con un libro. Il libro si intitola Il sinistro barco Lebu, e mi ha raccontato di questa storia estremamente importante che ci coinvolge tra l'altro nell'attualità. È praticamente un'altra pagina della storia cilena, della terribile storia cilena che si vuole appunto silenziare, ed è molto importante quello che riguarda appunto la nuova scuola Esmeralda. Come ci ha raccontato Héctor, nel porto di Valparaíso c'erano tre navi che durante la dittatura sono state interamente utilizzate per detenere le persone che si opponevano alla dittatura, per torturarle e per poi farle sparire. Una di queste navi, che è la nave Scuola Esmeralda, che è stata appunto trasformata in quel periodo in un centro di tortura, tra l'altro uno dei più terribili, torna ogni anno in Europa, avete capito bene, nell'Europa qui, no? Torna tranquillamente come nave scuola, e quest'anno per esempio è stata in Francia, in Inghilterra, in Spagna, in Portogallo, e quando arriva questa nave viene ricevuta in questi paesi con molto questi onori senza che questo scandalizzi minimamente le cosiddette democrazie europee. E questo lo dico perché sarebbe molto interessante, secondo me, anche organizzare delle presenze, delle segnalazioni, perché questa cosa succede, lo ripeto, tutti gli anni nei porti europei. Il secondo podcast che voglio presentarvi riguarda Valparaiso, si intitola I fili che raccontano la storia. Ecco, come dicevo prima, una delle cose che mi ha veramente colpito e che purtroppo in Italia non si vede molto è che in tutti questi paesi c'è un proliferare continuo di mostre, di esposizioni che mettono in risalto quella che è stata appunto la storia della dittatura, insomma, che fanno memoria. Questa mostra che ho trovato a Valparaiso è molto interessante perché è un'esposizione di colori e di tele delle Arpilleras del Cile. Chi erano le Arpilleras del Cile? Le Arpilleras del Cile erano uno dei primi gruppi, nasce a Isla Negra e nasce anche, diciamo, con il patrocinio o comunque l'interesse da parte di Pablo Neruda, che come sapete muore dopo pochi giorni dall'inizio della dittatura, quindi i gruppi sono anche antecedenti, e all'inizio sono gruppi di donne che tessono e tesse delle storie, dei racconti. Durante la dittatura questi lavori artistici diventano poi la modalità per comunicare la protesta. Per esempio vengono ricamate esattamente delle mappe che indicano dove le persone, gli attivisti contro resistente sono detenute, quindi diventano un momento di comunicazione e non solo questo, comunicano anche magari incontri, comunicano quello che sta succedendo, visibilizzano il terrore della dittatura. Quindi sono assolutamente importanti sia durante la dittatura che dopo, e questa, no, questo appunto di ricamare, di utilizzare questo strumento, di farlo diventare un atto politico importante di memoria, attraversato un po' tutte le case della clandestinità. All'interno di questa mostra c'era un lavoro di uno dei lavori, insomma, di Violetta Parra, perché La Brujita, e tra l'altro che ha avuto una storia molto complessa, perché questo lavoro si era perso e poi è ritornato in Cile soltanto nel 2018, e quindi insomma vediamo come appunto artisti come Violetta Parra, ma anche altri successivamente utilizzano questa loro arte per fare appunto memoria. Direi che adesso possiamo darci un piccolo brano che si intitola Sopra il vostro settembre, ed è un brano di Laboratorio Lapsus.
Prendiamo dalle ombre del tramonto gocce di pioggia fina, notte lunga di sole nascosto. Sotto le proprie ombre ovunque raccogliamo feriti, morti. Abbiamo stretta la rabbia come qualcosa che si ama. Gustiamo l'odio come un alimento. Retrocediamo, ma ritorneremo domani. Un giorno, l'11, ci strapparono la nostra libertà. È settembre. Non sanno che di ottobre abbiamo molti nella nostra storia. Generali, sopra il vostro settembre cadrà anche il nostro ottobre.
E l'altro podcast, siamo in Cile sempre e siamo a Santiago, e il podcast l'ho intitolato Memoria Viva perché mai più si ripeta, ed è l'attraversamento del Museo della Memoria di Santiago, appunto in Cile. Perché mai più si ripeta, invece si ripete perché la repressione, la violenza, le guerre, il fascismo, l'occupazione, la cancellazione delle culture originarie, sono ancora qui assolutamente presenti nelle nostre vite e nelle nostre storie. Perché? Perché molte persone si rifiutano di attraversarla, questa memoria, si rifiutano di piangere quei corpi in lotta, fermati, torturati, scomparsi, violati. Quei volti in cui riconosci anche il tuo volto, quello di tanti altri compagni che con te hanno camminato in strade diverse, in territori diversi, ma con lo stesso desiderio di trasformazione, liberazione e giustizia. Perché infatti, come sappiamo, insomma, la dittatura in Cile nasce in un momento in cui c'era un grande movimento di lotta e di cambiamento, e nel vedere queste foto degli anni 70 in Cile, delle manifestazioni, non mi sembravano molto diverse dalle manifestazioni a cui io stessa partecipavo appunto negli anni 70, queste foto in bianco e nero, questi striscioni, le corse alla polizia che interviene, i caroselli, i ciclostile, tutti questi strumenti che veramente ci accomunano e appunto nelle lotte che abbiamo attraversato. E ci siamo ancora. Ci siamo con le nostre resistenze, con le nostre lotte, perché come dice una canzone spagnola che spesso ho sentito nelle piazze del 15M, può darsi che né io né te la vedremo questa libertà, ma avremo dato il nostro contributo perché prima o poi succeda. È una canzone molto bella che quando ascolto mi fa venire sempre i brividi. E una delle cose che ho trovato in questo museo, poi nel podcast ovviamente racconto molto di più, questa è solo una presentazione, è questo pezzo che è questo era un cartello di quegli anni, subito prima della dittatura, ed è di un'attualità sconvolgente. Ve lo leggo. Il fascismo è la reazione del capitalismo alla sua propria crisi. Nel capitalismo chi ha il potere dirige la società in accordo con i suoi interessi, sfruttando chi lavora e le persone che lottano contro questa dominazione. Quando i movimenti popolari diventano pericolosi per la continuazione stessa del sistema e la borghesia comprende che la democrazia istituzionale, tra virgolette, non è sufficiente a contenere l'avanzata del cambiamento, decide di eliminarlo con la forza. E questo è quello che è successo nella storia del Cile, dell'Argentina, dell'Uruguay, ma è successo anche nella nostra storia, se solo pensiamo per esempio a quello che è successo con il movimento globale e quello che è successo appunto nel 2001 con l'assassinio di Carlo Giuliani. E quindi in questo podcast, come dicevo, racconto un po' tutto il percorso del Museo della Memoria di Santiago e all'ingresso del museo quel monito: apprendere dalla memoria. Sempre assolutamente attuale. E adesso andiamo con un altro brano musicale. Io devo dire che, come credo di aver già detto nelle puntate precedenti, dopo aver conosciuto la murga uruguaia mi sono assolutamente innamorata di questa pratica artistica. E perché nei suoi contenuti è fortemente radicale, perché è di una bellezza incredibile, perché coinvolge, perché fa parte del carnevale. Ecco, questa è un'altra cosa molto interessante di questi paesi, soprattutto in Cile, devo dire, adesso visto che poi passeremo all'Argentina, soprattutto in Cile. Voi pensate che per esempio i luoghi di detenzione non venivano mai definiti con delle parole terrificanti, ma addirittura per esempio per il centro di detenzione in Valparaiso si parlava di andato in paradiso, cioè e questo senso comunque dell'umore, della risata che seppellisce il potere è molto forte in America Latina e quindi anche nello spirito di questa murga che adesso andiamo ad ascoltare. Si tratta della murga cotidiana Ottolengo e il titolo è C'è Milei, che non è C'è Milei in italiano, non C'è Milei, no, C'è, come sappiamo, vuol dire persona, quindi persona Milei, ci racconta chi è Milei.
Hay hombre que va al congreso un día y son buenos. Hay otros que van a la tele todos los días y son mejores. Pero hay otros que quieren dolarizar la economía y esos son los imprescindibles.
Aprendimos a quererte pese a tu baja estatura, tu impostada desmesura y tu doctrina incoherente.
No me molesta la casta, malinterpreta mi enfado, porque me arruina el peinado, lo que me jode es la caspa.
Y si te dice la gente, ándate a la de tu hermana, en tu nobleza tan sana vos lo haces literalmente.
Facciamo un grande salto e per fare questo salto arriviamo dal Cile all'Argentina. E tra l'altro è stato bellissimo questo volo da Santiago a Buenos Aires, perché ovviamente si passa sulle Ande, e quando siamo saliti sull'aereo, una delle persone che viaggiava sull'aereo ha chiesto a una persona del personale dell'aereo, ha detto: ma com'è il tempo, come andrà il volo? E questa persona tranquillamente ha risposto: quando si passa da qui non si sa mai quello che succede. E infatti, insomma, di balla se balla, ecco, diciamolo. E vabbè, quindi arrivo a Buenos Aires e tra tutte le cose che vi ho raccontato anche negli altri podcast, appunto rispetto alla mia permanenza in Argentina, quindi popolo Mapuche, eccetera, e a Buenos Aires, stiamo parlando di memoria, ho visitato il centro di detenzione ESMA, e proprio tra l'altro in una visita guidata che consiglio alle persone che vogliono visitare questo luogo, perché la persona o comunque le persone che conducono queste visite guidate sono persone che molto giovani, tra l'altro, che lavorano proprio con l'obiettivo di mantenere viva questa memoria e di raccontare quello che lì succedeva con molta precisione e anche con molto dolore. Anche qui, ripeto, non è stato molto facile fare questa visita, ma credo che avere la consapevolezza del punto a cui è arrivata la dittatura sia estremamente importante. Tra l'altro, vabbè, questo lo dico dopo per parlare un po' della differenza tra Cile e Argentina, no? Nel senso che il dopo dittatura in Cile Si vive in modo diverso dal dopo dittatura in Argentina, perché in Argentina non c'è un alla fine, insomma, la dittatura è finita, facciamo un bel patto, andiamo avanti, adesso c'è la democrazia, mentre, come ascolterete più avanti, in Argentina le scelte sono profondamente diverse. Qual è il centro di detenzione che sono andata a visitare? L'ESMA. ESMA vuol dire Scuola di Meccanica della Marina Militare, ed era effettivamente una scuola. Nel momento in cui una parte, un edificio di questa scuola veniva utilizzata come centro di detenzione, di tortura, di sequestro e di assassinio, negli altri edifici si continuava ad addestrare persone molto giovani che avevano scelto, nonostante tutto, di lavorare all'interno, di entrare, insomma, nella Marina Militare. E, è stato un centro di tortura tra il 1976 e il 1983, quindi parliamo di 7 anni. Ed è uno dei simboli dell'autoritarismo, della repressione criminale coordinata negli anni della dittatura in Argentina. La cosa interessante è che ora l'ESMA è un centro culturale, artistico, organizza visite guidate, trasmette la memoria, e la memoria è fondamentale non solo per ricordare quello che era, ma anche come strumento pedagogico rispetto a quello che è ora, e ricordiamolo, ora l'Argentina sta vivendo un momento molto, molto pesante dal punto di vista storico, appunto, con questo governo di Milei, con una repressione incredibile, con il definanziamento costante di tutte le leggi avanzate che erano state promulgate dai governi precedenti. Pensiamo, ne abbiamo già parlato con l'intervista ad Ese Montenegro, a tutte le leggi che riguardano, appunto, le persone trans, all'aborto per tutte, al cupo laborale per le persone trans, ma anche alle quote di lavoro per le persone disabilizzate, ma anche alla scuola pubblica gratuita. E tutte queste cose Milei le sta praticamente progressivamente abolendo, perché per invece promuovere un governo assolutamente liberale, un governo non liberale nel senso buono e positivo della parola, ma un governo legato ad un'economia, appunto, capitalista e liberista. E tra l'altro, quello che succede all'ESMA, che succede anche in altri centri di detenzione, questo in Argentina questa cosa è molto forte, sono stati tutti trasformati in centri culturali estremamente vivi. All'ESMA, per esempio, c'è stato questo 8° incontro internazionale di Murghe, c'è la palazzina, l'edificio delle Madri di Plaza de Mayo, ci sono esposizioni, perché è un luogo molto grande, quindi ci sono esposizioni, ci sono musei. Voglio dire che è un posto estremamente vivo. Questo perché c'è proprio dietro questa cosa, c'è proprio il desiderio e la voglia, appunto, di fare in modo che questi luoghi, che sono stati luoghi di morte, diventino luogo di speranza, di vita e di riaffermazione per le persone che lo attraversano. E quindi, con questo audio, che appunto potete riascoltare nel podcast del DocuRadio 24 numero 13, ripercorro la visita guidata che ci ha portato proprio ad attraversare questo spazio e a porci domande sul nostro oggi, su come il fascismo, il nazismo, le dittature, le pseudodemocrazie utilizzino, forse con strumenti diversi ma con la stessa strategia, la minaccia, la strategia della minaccia, della paura, del terrore, la repressione, per normalizzare, per consentire la riproduzione del sistema capitalista e cis-eteropatriarcale in cui ci troviamo a vivere. E l'ESMA fu anche il luogo dello storico processo alla giunta militare, il processo del 1985, e poi delle conseguenti leggi di impunità e indulti, però la lotta degli organismi di difesa dei diritti umani determinò la possibilità di riapertura dei processi per lesa umanità nel 2005, quindi il tentativo che è diventato realtà praticamente in Cile dell'impunità per chi ha agito queste torture, in Argentina non è passato. I processi ci sono ancora aperti, sono ricominciati nel 2005 e in questo contesto, in questo processo storico contro il terrorismo di Stato, il 28 novembre del 2012 fu riaperto poi il terzo processo ai crimini commessi proprio nell'ESMA. È uno dei processi più grandi dell'Argentina per il numero delle persone giudicate, e che vede la testimonianza di 800 persone sopravvissute a quelle torture. I processi ovviamente rappresentano una forma di riparazione per chi ha vissuto quei terribili anni, per le famiglie delle persone scomparse e per la possibilità di costruire un processo di memoria collettiva che può garantire che mai più si ripeta. All'interno, ripeto, c'è anche l'edificio delle Madri di Plaza de Mayo, che continuano la loro presenza ogni giovedì pomeriggio in Plaza de Mayo in Buenos Aires, perché continuano nella ricerca delle persone, non tanto delle persone scomparse, ormai delle persone nipoti e figli delle persone che sono scomparse durante la dittatura. E sempre per restare in Argentina, ma per e per continuare sul filo della memoria, nel docuradio invece 16, che si intitola Le lotte in Argentina nello sguardo di Anna Radusky, appunto intervisto sempre a Buenos Aires Anna Radusky, che è rappresentante nell'Archivio Nazionale della Memoria nei processi ai responsabili dei delitti alla dittatura. Quindi sostanzialmente è, come dire, la rappresentanza dello Stato argentino all'interno di questi processi. Ricordiamo che l'Archivio Nazionale della Memoria è proprio quello che in tutti questi anni ha raccolto e documentato tutte queste testimonianze, proprio per poter fare in modo che venissero portate poi all'interno dei vari processi. Oltre a questo lavoro, Anna Radusky è anche tessitora dei fiumi, è attora e cantora e attivista dell'Assemblea di Andalgalá, che si trova nella provincia di Catamarca a nord in Argentina, ed è una delle assemblee che ormai da decenni si oppone alla mega mineria dell'oro. È stata molto bella questa intervista, perché Anna in questa intervista ha intrecciato proprio nella sua narrazione la vita personale, le sue origini ebree, ci ha tenuto a dire non sioniste, i suoi percorsi politici di lavoro proprio con l'arte della tessitura, il teatro comunitario, la lotta contro l'estrattivismo, il femminismo, l'incontro con i movimenti queer, trans e travesti, a cui arriva perché è madre di una persona non binaria. E ogni settimana Anna pubblica un podcast dal titolo Memoria dell'Agua, cioè Memoria dell'Acqua, acqua, e ogni settimana racconta appunto la storia di un fiume e racconta attraverso questa l'acqua che scorre in questo fiume racconta la storia del territorio in cui questo fiume scorre. E in questo podcast, tra l'altro, per la prima volta, cosa che poi farò anche in altri podcast successivamente, potrete ascoltare sia l'audio in spagnolo argentino di Anna Raduschi, sia la mia traduzione in italiano, perché ho pensato da quel momento, mi spiace di non averlo fatto anche prima, ho pensato da quel momento che sarebbe stato carino per le persone ispanoparlanti poter appunto ascoltare direttamente dalla voce della persona che parlava. E adesso ci diamo un altro stacco con un'altra murga, questa è, si chiama La Trasnochada, questo è il nome della murga, mentre il pezzo è proprio sulla memoria e si intitola El Puerto della Memoria.
¿Quién de acá se acuerda la primera vez que vi una murga cantando en un tablado? De verdad, yo no me acuerdo, pero ustedes tampoco.
No te olvides de los días cuando todo estaba mal. No pienses que la alegría es una cuestión de suerte. Hay que salirle a la vida con las ventanas abiertas, y habrá que andar bien despiertos y entregarse en cuerpo y alma, y así embarcarse en días de esos que no se olvidan, y perderse en laberintos y encontrarse en el camino con charcos y mariposas, darse de frente a la vida entre lágrimas y esquinas, se olvida lo que lastima y bajo la piel se anida heridas que andan dormidas,
la silueta de mi madre tomándome de la mano, a mi abuelo y sus silencios en las siestas de verano,
quedarán como latitas sonando en el tablado, ya aparecen al costado los recuerdos olvidados, los días que no hay memoria, el cielo se pone gris y anda el recuerdo perdido tratando de ser feliz, la vida llamó la historia, la historia cantando flor, y pasan como en un corso escena del amor, la muerte me anda buscando, como dijo el sabanero, que venga como los días y me parta un aguacero, que cuando llegue la hora aparezcan las cantinas, los abrazos del amigo, la sonrisa de mis hijos, los perdones que me quedan, la comida por probar, la vida se paró de mano y me pide un poco más.
Altro saltino, questa volta lo facciamo però con un ferry, non con un aereo, perché passiamo dall'Argentina all'Uruguay, e attraversando il Rio de la Plata su questo meraviglioso traghetto, e arriviamo a Montevideo. E anche qui ho deciso di visitare appunto il Museo della Memoria. Il podcast del Docuradio è il numero 30, il titolo è ancora una volta Nunca Más, dittatura e resistenza in Uruguay, che vi consiglio di ascoltare come sempre. Allora, già arrivare a questo museo è veramente complicato perché è assolutamente fuori città, non si trova in centro, non si trova comunque, insomma, non è assolutamente vicino, c'è un viaggio di quasi un'ora su queste micro uruguaie, però è stato molto molto bello anche, arrivarci. Il posto è stupendo, è una villa meravigliosa, ovviamente di un ex dittatore che ne aveva fatto la sua residenza. E che poi appunto è stato espropriato e trasformato nel Museo della Memoria. E, il MUME, Museo della Memoria di Montevideo, vale assolutamente il viaggio che si fa per raggiungerlo, perché appunto a parte il posto molto bello, perché intorno c'è un giardino meraviglioso, ed è tra l'altro estremamente vivo, adesso poi vi racconterò perché, e ha un'impostazione un po' diversa dagli altri due musei della memoria che abbiamo, di cui abbiamo parlato in Cile appunto e in Argentina, perché è proprio espressamente dedicato alla ricostruzione e alla documentazione del terrorismo di Stato che ha portato alla dissoluzione del Parlamento e poi alla dittatura civico-militare in Uruguay. Sono documentate praticamente in modo estremamente chiaro, comprensibile, con anche foto, video, eccetera, tutti quelli che sono stati proprio gli atti terroristici che sono stati messi in atto per creare quella situazione appunto di minaccia, di paura, per fermare anche lì, come negli altri paesi, le lotte che erano estremamente vive in quel periodo in Uruguay. E l'altra invece, l'altro sguardo di questo museo è proprio alla resistenza, una resistenza che passa dalla resistenza delle persone detenute, dalla resistenza nelle strade. Bellissimo, a un certo punto in una parte di questo c'è, ci sono tutte le pentole che attaccate al soffitto, no? Che venivano utilizzate nelle strade proprio per fare rumore, no? Queste pratiche che poi sono state utilizzate in molti altri momenti all'interno dal movimento in America Latina, poi sono arrivate insomma anche da noi. Quindi sono molto chiari in questo museo non solo appunto le responsabilità del governo uruguaio, ma anche tutti gli appoggi che ci sono stati da parte ovviamente del governo degli Stati Uniti, appoggi ovviamente ci sono stati anche in Cile, ci sono stati anche in Argentina come ben sappiamo, ma qui appunto vengono evidenziati con molta forza. Subito prima della dittatura erano molto forti i movimenti che affermavano la necessità di una trasformazione sociale, civile, politica, economica e culturale del paese, e quindi ancora una volta appunto il sistema doveva fermare questo cambiamento con il terrorismo, con la violenza, con la detenzione illegale, con la sparizione e con l'assassinio. Sappiamo bene che durante le dittature tra Uruguay e Argentina si è lavorato insieme rispetto alla repressione, le famose operazioni Condor che venivano appunto gestite da, come dire, dall'esercito, però con azioni congiunte nei due stati, e questo ha consentito per esempio anche la possibilità di assassinare in Argentina persone che erano scappate dalla dittatura in Uruguay. E la resistenza in Uruguay non si è mai fermata e ha assunto di volta in volta strategie di sopravvivenza diverse, tra cui anche l'esilio. Esilio non considerato o vissuto come un tradimento, no? Come un momento di fuga dalle situazioni invece estremamente violente che si vivevano, ma vissuto come la possibilità appunto che le persone che lasciavano il paese e che correvano rischi molto forti nel paese potessero essere poi portavoce di quello che stava succedendo per organizzare anche una solidarietà e un sostegno a livello internazionale che, come sappiamo, in questi momenti è molto molto importante. Ecco, l'altra cosa estremamente interessante di questo museo è appunto, come dicevo prima, che è estremamente vivo. Nel giardino intorno al museo, per esempio, ci sono giochi per bimbo, per cui viene vissuto come parco da chi intorno a quel museo abita, ma anche dalle persone che vanno a visitarlo. È molto bello fare passeggiate, e all'interno di questo giardino ho trovato poi una mostra estremamente interessante di un fotografo sulle migrazioni che appunto metteva in risalto la violenza con cui vengono trattate le persone, in quel caso le persone che cercano di scappare dal Messico e arrivare negli Stati Uniti, per cui il muro, le persecuzioni, le violenze, le torture, e quindi questo mi ha molto colpito. Mi ha anche molto colpito in questo museo, credo che sia stata la prima volta in questi tre musei che ho visto una presenza molto chiara rispetto al fatto che alle persecuzioni che la comunità LGTB nel suo complesso e le persone trans hanno vissuto durante le dittature, perché appunto a un certo punto mi sono trovata davanti ad una botola e scendendo delle scale molto ripide sono arrivata in una stanza molto piccola con delle pareti assolutamente nere. Al centro di questa stanza c'era un lenzuolo bianco su cui, con una musica non c'era nessuna musica, ma con il suono dell'acqua costante venivano proiettate delle foto di persone trans ad occhi chiusi. Ho capito dopo, perché la mostra praticamente, cioè questa parte di questa esposizione continuava poi al piano superiore, che questo era un progetto che appunto un videomaker ha seguito e su cui ha lavorato, la cosa che ha fatto questo fotografo è stato proprio andare fare una ricerca incredibile all'interno del paese per incontrare le persone sopravvissute perché potessero appunto raccontare la loro storia di persecuzione, una storia che viene raccontata attraverso le loro immagini a colori con occhi aperti nell'altra parte della mostra. Il suono ovviamente dell'acqua che si sente invece nella parte più oscura, più buia e più tragica è quella dell'acqua del Rio della Plata, dove, come sappiamo, molte persone venivano appunto fatte sparire. E mi ha molto colpito questa cosa. Io credo che comunque generalmente, poi lo vedremo nella prossima puntata quando affrontiamo il tema dell'arte e della cultura, generalmente in America Latina, sia in Cile che in Argentina che in Uruguay, ho trovato molto presente la comunità LGTB all'interno dello spazio pubblico, all'interno degli spazi artistici, delle mostre e delle esposizioni, e questo secondo me mi ha dato la possibilità, insomma, molte volte di dire: beh, perché da noi invece invece non è così, è ancora tutto così invisibilizzato, è ancora così impossibile trovare, trovare visibilità, no? Nei musei, nelle mostre, nelle esposizioni, in tutti i luoghi della vita pubblica. E parlando di questo, parlando di arte, di comunità trans, vorrei utilizzare, se, Esme, come stiamo col tempo? Ancora qualche minuto per fare questo spoiler incredibile? Due minuti solo per lo spoiler? No, vabbè. Allora, poi ne parliamo bene, però avremo Susie Shock qui in Italia, in un tour italiano. E Susie Shock aprirà la manifestazione contro la violenza di genere del 23 novembre qui a Roma, la manifestazione nazionale, questo super spoiler. E poi avremo un laboratorio di Milonga Tango con Susie Shock, che presenta appunto il suo nuovo disco Revuelo Tour. Questo tour italiano fa parte del tour europeo che sta facendo, è già in giro, è già in Germania adesso. E poi il 30 sera a Spin Time, tenetevi già libero per questa cosa perché sarà bellissima, il concerto di Susie Shock. Il 23 mattina, che è sabato, cercheremo di averla anche qui in radio per questo super spoiler. E allora, segnatevi le date, sicuramente 23, apertura della manifestazione a Roma, il 26 siamo a Modena, il 28 siamo a Iesi e il 30 dalle 17 super incontro barra concertone con Susie Shock a Spin Time. E per chiudere questo meraviglioso spoiler, andiamo ovviamente con una canzone di Susie Shock che si intitola No Podran, non potranno.
No podrán los inviernos del olvido y los cuerdos disfrazados de hechiceros. No podrán pájaros de mal agüero, ni los chismes de las viejas cuidamuertos. No podrán generales ni enemigos, ni los cuentos heredados y pequeños. No podrán, aunque escupan nuestros pasos, ni aunque llenen de vidrio los canteros. La derecha, ni la mirada prejuiciosa de los posmos, ni las tranzas, ni las tasas de interés, ni monedas acuñadas con martirio. No podrán los que vomitan experiencia, ni los que invocan a cada rato un genocidio. No podrán, no podrán, no podrán, no podrán. Ni amarguetes, el silencio de un dolor enmascarado. Ni delirio, ni coraza, ni serpiente, ni burgués, ni el ocaso de un sol enamorado. No podré